Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
La provvidenza di Dio passa attraverso il nostro servizio agli altri, il nostro condividere con gli altri. Se ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri, in questo caso la provvidenza di Dio si rende visibile in quanto gesto di solidarietà.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. I giochi dell'armonia di oggi prendono spunto da queste parole che Papa Francesco ha pronunciato l'altro ieri domenica all'Angelus di mezzogiorno. Finché ognuno cerca di accumulare per sé, ha detto anche, non ci sarà mai giustizia. Se invece, confidando nella provvidenza di Dio, cerchiamo insieme il suo regno, allora a nessuno mancherà il necessario per vivere dignitosamente. Se ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri, in questo caso la provvidenza di Dio si rende visibile in questo gesto di solidarietà. Al servizio degli altri, dunque, altri, i giochi dell'armonia di oggi, martedì 4 marzo, giocano proprio con la parola altri.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
E ancora adesso gli altri, tutti quelli che stanno fuori di casa nostra, tutti quelli che sono diversi da noi, quelli che parlano un'altra lingua, quelli con le facce che non ci piacciono, quelli coi carri armati, quelli che fanno gli embargo alimentari, quelli che tendono la mano, quelli che non ce la riempiono se siamo noi a tenderla, quelli che muoiono in piazza per un'idea. Quelli che noi stessi giochiamo ad essere altri da noi, indossando per esempio una maschera una volta all'anno. Signore, chi è il mio prossimo? Chiedeva a Gesù il dottore della legge, e quella domanda indusse Gesù a rispondere attraverso la parabola del buon samaritano. Gli altri sono quelli che troviamo mal ridotti per la strada, quelli che ci chiedono aiuto anche senza chiedercelo, quelli che ce lo danno anche se noi non lo chiediamo. Gli altri sono la provvidenza, insegna Francesco, sono lo strumento perché Dio si riveli provvidenza, servizio reciproco e occasione di salvezza reciproca per noi e per loro, noi e gli altri. Sul tema della provvidenza, in questa chiave di scambio reciproco, orizzontale, Benedetto XVI chiudeva la sua terza enciclica Caritas in Veritate, datata 29 giugno 2009. Lo sviluppo ha bisogno di cristiani con le braccia alzate verso Dio nel gesto della preghiera, cristiani mossi dalla consapevolezza che l'amore è pieno di verità, caritas in veritate, da cui procede l'autentico sviluppo, non è da noi prodotto, ma ci viene donato. Perciò anche nei momenti più difficili e complessi, oltre a reagire con consapevolezza, dobbiamo soprattutto riferirci al suo amore. Lo sviluppo implica attenzione alla vita spirituale, seria considerazione delle esperienze di fiducia in Dio, di fraternità spirituale in Cristo, di affidamento alla provvidenza e alla misericordia divine, di amore e di perdono, di rinuncia a se stessi, di accoglienza del prossimo, di giustizia e di pace. Tutto ciò è indispensabile per trasformare i cuori di pietra in cuori di carne, così da rendere divina e perciò più degna dell'uomo la vita sulla terra. Tutto questo è dell'uomo, perché l'uomo è soggetto della propria esistenza, ed insieme è di Dio, perché Dio è al principio e alla fine di tutto ciò che vale e redime. Il mondo, scrive San Paolo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. La provvidenza di Dio passa attraverso il nostro servizio agli altri, il nostro condividere con gli altri. Su questo giocano i giochi dell'armonia di oggi, su queste parole pronunciate da Francesco all'Angelus di domenica. L'armonia con gli altri è spesso difficile, come provano le cronache di questi giorni alle porte d'Europa. Gli studiosi della lingua notano come altro sia molto affine a ultra, al di là, al di fuori. L'altro, lo straniero, è colui che viene da fuori, infatti, quello che vive più in là, oltre i confini di casa nostra. Singolare coincidenza da questo punto fra lingua e teologia. È anche colui, l'altro, che ci porta oltre, a guardare, cioè, verso il trascendente, a compiere così la provvidenza divina, a diventarne strumento, per quanto riusciamo tutti quanti appunto a porci al suo servizio, tutti quanti al servizio degli altri.
Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Metà pirata, metà artista, un vagabondo musicista che ruba quasi quanto dà. Con questa bocca che berrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età. Ho fatto male a viso aperto e qualche volta ho anche sofferto senza però piangere mai. E la mia anima, si sa, in purgatorio finirà, salvo un miracolo oramai. Con questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di quest'amore senza età. Sarai regina e regnerai, le cose che tu sognerai diventeranno realtà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà.
I giochi dell'armonia di oggi giocano attorno alla parola altri, noi e gli altri, gli uguali e i diversi. E beh, era proprio guardata come altra, diversa e dunque scansata, sfruttata e offesa Cenerentola nella notissima fiaba di Perrault. Cenerentola è tornata in scena in un musical che sta girando l'Italia. Cercasi Cenerentola, ce ne parla Alessandra Petitta.
C'era una volta il re di un piccolo regno. Un regno talmente piccolo che, come voi saprete, si chiamava Microbia.
È in scena in questi giorni a Milano, al Teatro della Luna, il musical teatrale Cercasi Cenerentola. Ce ne parla Stefano Dorazio ai nostri microfoni, storico componente dei Pooh, che nel 2009 ha lasciato il gruppo per dedicarsi con successo appunto al mondo del musical. E insieme a Saverio Marconi firma questo spettacolo dal titolo Cercasi Cenerentola. Una rivisitazione della storica favola con un'ambientazione negli anni 50 e un principe azzurro un po' sui generis, Paolo Ruffini.
Facciamo un bel applauso al principe azzurrissimo.
Bambino bello, ti fa piacere a bestia, allora come stai?
Che ha come coprotagonista Manuel Frattini, mentre nei panni di Cenerentola è stata scelta Beatrice Baldaccini, di appena 23 anni, selezionata tra più di 500 aspiranti protagoniste. Stefano, è stata una dura scelta.
Accidenti, si sono presentati ai provini che abbiamo fatto a fine settembre 520 ragazze, no? Tutte per solamente il ruolo di Cenerentola. E la cosa che mi ha colpito è che qualche anno fa, una decina d'anni fa, noi sempre con Compagnia della Lancia avevamo fatto Pinocchio, e quando eravamo lì a scegliere il cast di Pinocchio si presentarono in 600-700 persone e alla fine dei provini non avevamo il cast, perché all'epoca non c'era proprio questa dimensione dell'attore da musical, no? Che deve sapere recitare, ballare e cantare. E quindi facevamo una grandissima fatica in quell'epoca. Saverio Marconi, che è quello che ha portato il musical in Italia quando tutti dicevano che non avrebbe mai funzionato, ogni volta che allestiva uno spettacolo aveva sempre il problema di trovare qualcuno che fosse in grado di, quindi avevamo dei cantanti prestati alla recitazione, dei ballerini prestati al canto, ma non c'era proprio l'attore a tre dimensioni come appunto nella tradizione anglosassone americana. E invece questa volta le sono presentate con una 520 ragazze, di cui più della metà erano sicuramente in grado di salire su un palco, di fare una tournée, di essere dei protagonisti professionisti in uno spettacolo importante come quello che stavamo mettendo insieme. Poi ci sono una serie di motivi per cui si sceglie una persona invece che l'altra. Devo dire che in questo Saverio Marconi ha le idee chiarissime, perché l'altezza, il colore dei capelli, degli occhi, come deve essere, le movenze, la tranquillità, cioè sono parecchie altre cose che vanno al di là del talento, no? Che alla fine hanno fatto scegliere Beatrice Baldaccini, che è questa ragazza di Lucca, che ha avuto già delle altre esperienze nel musical, ma mai come protagonista, e devo dire che Saverio ci ha preso, come si dice, ci ha preso veramente, perché è una ragazza che ci sta meravigliando ogni sera. Sono Cenerentola, la campana rintocca, è un nuovo giorno sotto chi tocca. Mille cose da fare, non c'è mai tempo per respirare. Cenerentola, di là di freddo!
A proposito di Saverio, com'è lavorare con lui, e a chi è venuta l'idea di ambientare questa Cenerentola negli anni 50?
Beh, guarda, noi abbiamo scritto questa cosa a quattro mani, no? Ed è venuta fuori più di un anno fa questa idea di rivisitare Cenerentola. Con Saverio Marconi, appunto, avevo fatto a suo tempo Pinocchio ed ero rimasto affascinato da quel carisma che ha questo uomo, che ha la visione totale di tutto quello che sarà lo spettacolo alla fine, no? Per cui le mie ingenuità, che viceversa vengo da poco tempo di esperienza di musical, dopo essere uscito da IPU, mi sono messo a scrivere.
Beh, dal 2009 ne hai già fatti
diversi. Sì, ne ho fatti diversi, ma devo dire sempre molto con empirismo, no? Con molta, così, della serie
di pancia.
Sì, di pancia e senza tecnica, no? E invece mi sono ritrovato a lavorare con lui in una circostanza particolare, perché quest'anno Compagnia della Lancia fa 30 anni e quindi volevano festeggiare con una cosa importante, e quando mi ha detto facciamo una cosa insieme sono stato contentissimo, perché è sempre stato il mio punto di riferimento Saverio Marconi per quanto riguarda il musical. E quindi mi sono trovato a lavorare con lui, che è un lavoro faticosissimo, perché io dico che l'abbiamo scritto invece che a quattro a sei mani, in quanto lui dice no, avevo due io, due altre due lui, per strappare quello che scrivevo ogni sera, no? Per cui no questa cosa non va bene, e poi abbiamo cominciato a divertirci, cioè a raccontare tutti i paradossi che poi abbiamo infilato nella storia, e a divertirci come dei matti, cioè stare lì a riderci addosso, no, sai che facciamo? No, facciamo che invece. E questo divertimento si percepisce perfettamente durante lo spettacolo, perché non ci sono due minuti di fila senza che nasca in platea una risata di quelle vere, no?
Leggevo che è un musical rock. Come si coniuga?
Rock and roll, direi.
Rock and roll, ok. Sì. Ecco, allora, come coniugate il romanticismo con
questo genere? Devo dire che anche nel rock and roll c'è del gran romanticismo. E avendo immaginato che la storia potesse svolgersi intorno agli anni 50-60, chiaramente la musica dominante in quell'epoca era il rock and roll, addirittura quello di Elvis, no? Quello dei primordi del rock. E quindi abbiamo tentato di raccontare in musica quel tipo di sensazione. Ed io è la prima volta che mi trovo a lavorare senza i miei amici per sempre, no? Avevamo delle coincidenze strane che non ci permettevano di riuscire a lavorare in quel periodo su un progetto insieme, per cui mi sono trovato a lavorare con un musicista per me sconosciuto, che non sapevo chi fosse. Sono andato a una trasmissione in radio e ho conosciuto questo ragazzo, che alla sera mi ha suonato al campanello di casa, mi ha fatto: io voglio lavorare con te, fa come te pare. Gli dico: che stai facendo? Dico: no, sto scrivendo questa cosa, mi fai provare a scrivere delle musiche? Tra l'altro questo è un musicista importante, perché ha scritto canzoni per Mina, Celentano, ha fatto delle hit importanti, ma scrivere per un musical vuol dire ambientare quella certa canzone in quel certo momento, dove dentro ci vogliono delle parole che devono raccontare quello che sta succedendo. Non sono canzoni come quelle che si mettono in un disco, che raccontano degli episodi in tre minuti, il prima, il durante e il dopo, no? C'è tutto un... E devo dire che mi ha stupito, perché già il giorno dopo, quando io dicevo qui sentirei una cosettina così, mi arrivavano tre canzoni che potevano sicuramente avere un nesso logico con quello che ci eravamo detti. Abbiamo lavorato veramente con un grande entusiasmo, si è come aggregato.
Si chiama?
E lui Stefano Cenci.
Stefano Cenci.
Ecco, vedi, manco te lo dicevo, capito? E quindi ci siamo messi anche con Saverio a ragionare anche in musica, no? E vedere tutti i momenti come dovevano essere raccontati, no? I momenti più comici, quelli invece più sentimentali, quelli più paradossali, no? Per cui c'è tutta una serie di input anche musicali che sono molto divertenti.
Principessa, principessa, chissà chi sarà che tra voi diventerà principessa.
Al di là di Frattini, Ruffini e la Baldaccini, tutto il cast è veramente un cast da meraviglia, sono i numeri uno del teatro musical italiano, messi insieme per uno spettacolo che alla fine fa veramente la differenza. Gli applausi durante i ringraziamenti alla fine dimostrano che ognuno di loro ha veramente una forza di comunicazione che gli fa arrivare gli applausi quelli veri. Quindi tutte le persone che ci sono là dentro, Laura Di Mauro che fa Belenia, che sarebbe la matrigna, Claudio Campolungo che fa la fata, poi la Di Stefano e Miolla che fanno Anastasia e Genoveffa, e poi l'ensemble, oltre a tutti i creativi che hanno fatto le scene, i costumi che sono meravigliosi, le magie. Ecco, io devo dire che se questo spettacolo ha un esito, perché scrivere una cosa e la metti su un foglio di carta e sta sdraiata, no? Mettere questo foglio in orizzontale e farlo diventare verticale con dei personaggi che si appropriano di quello che tu vai scrivendo è sempre una cosa stranissima, emozionante, e può essere in un modo o nell'altro. Ecco, questa volta è successo tutto molto di più delle aspettative, e lo dobbiamo veramente a questi personaggi che sono dei numeri uno tutti quanti.
E c'è un nome, si chiama Armonia.
Si chiama Armonia, brava.
Grazie Stefano Dorazio, alla prossima.
Alla
allora.
Prossima,
buon
molto
lavoro.
Volentieri, grazie.
Qualcuna di voi diventerà principessa. Di scena che cambia la vita, chissà mai chi sarà la favorita. Principessa, principessa, domani qui qualcuna si sa diventerà principessa.
Se ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri, in questo caso la provvidenza di Dio si rende visibile in questo gesto di solidarietà. È la lezione di Francesco all'Angelus dell'altro ieri. E allora oggi vorrei lasciarvi, cari amici, oggi che il cinema italiano è in festa per la conquista dell'Oscar da parte di Sorrentino per la sua grande bellezza, con due citazioni cinematografiche. Le invito a vedere, a rivedere due film tra loro molto lontani nel tempo. Ecco allora Io e gli altri di Alessandro Blasetti del 1966, il primo film che vorrei ricordarvi, un'inchiesta sull'egoismo umano che si trasforma in una confessione. L'autore, anziché indagare su altre persone, finisce per sostituirsi a loro e a rivedere appunto i suoi atteggiamenti verso gli altri. E poi, esattamente 40 anni dopo, ecco Le vite degli altri, scritto e diretto da Florian Henkel von Donnersmarck. Anche questo un Oscar 2006, appunto, sempre per il migliore film straniero. Berlino Est, metà anni 80. Ancora i muri eretti. Un agente della polizia di Stato, appunto della Germania Est, deve spiare un intellettuale sospetto per ordine del regime, sospetto di libertà, evidentemente, ma questo agente finirà inevitabilmente coinvolto nelle vicende personali del suo sorvegliato e catturato dal suo mondo, dalla sua sensibilità, dalla grande bellezza della sua vita. Un contagio che sarà anche per lui irreversibile. Entrando quindi nella vita di questo artista, gli si aprirà un mondo di verità e di armonia. È un po' quello che può succedere a chiunque di noi se smettiamo di spiare gli altri, di guardarli con diffidenza e con sospetto, e iniziamo semplicemente a guardarli. Vi ricordo che potete riascoltare questo e altri programmi su www.radiovaticana.va. Io vi saluto molto cordialmente e vi auguro buon proseguimento con i programmi di 105 Radio Vaticana Italia. Ciao.
Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Harmoniens lek.
Spiele der Harmonie.
I giochi dell'armonia.
Der Mesrhythmus.
Les jeux de l'harmonie.
Giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia. Tutti i giorni alle 7, alle 17.35 e alle 21.00.